Ave Maria, cari amici, ben trovati a voi tutti qui nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. In questa nostra trasmissione, cari amici, vorremmo parlare un po' dell'inizio di questo tempo forte che è la Quaresima, nel quale, forse per l'ennesima volta, noi iniziamo un percorso che per tutti i cristiani, per tutti i cattolici, per meglio dire, è un percorso di sequela, no? Cioè, che cosa facciamo in questi 40 giorni che ci separano dall'inizio poi del triduo pasquale e dalla morte di nostro Signore nel Venerdì Santo e dalla grande festa che è la Pasqua di Resurrezione? È un percorso che tradizionalmente, la Chiesa ci indica proprio perché dobbiamo arrivare alla Pasqua come dei cristiani buoni, come dei buoni cristiani, come coloro che hanno seguito Gesù. Non soltanto lo abbiamo seguito nella sua dottrina, nei suoi insegnamenti, ma adesso ci troviamo davanti, e questo ce lo dicono proprio man mano le letture che andremo facendo durante la messa, ci troviamo davanti a questa chiamata alle armi, se volete. Cioè Gesù stesso si reca, dice, mosso dallo Spirito nel deserto, no? Per essere tentato dal tentatore. Allora a questo punto per noi potrebbe essere relativamente facile seguire Gesù nei suoi miracoli, nei suoi successi apostolici, no? Come quelli che ci sono stati da parte di nostro Signore, e come per esempio anche lo seguiamo nei suoi fallimenti, perché sappiamo come poi è andata a finire la vita di nostro Signore Gesù Cristo. Come l'ha iniziata però la vita pubblica, nostro Signore? L'ha iniziata con una sorta di combattimento. Di questo combattimento, è questo che ci insegna la Chiesa, noi non possiamo essere solo spettatori. Che bello! Nostro Signore Gesù è sceso in campo nella sua lotta contro il tentatore nel deserto, ha vinto, quindi è il vittorioso, prima sul nemico, poi con la resurrezione ha vinto la morte, eccetera. E lo seguiamo però in questo combattimento non come spettatori, ma perché siamo direttamente coinvolti. Anzi, lui ha voluto affrontare il combattimento della tentazione per insegnare a noi come combattere. Quindi se ieri, che in questi giorni, c'è stato il mercoledì delle ceneri, ci avessero detto, guarda che questa è una sorta di chiamata alle armi, noi forse saremmo rimasti un attimo perplessi. Dice, come una chiamata alle armi? No? Sapete che le chiamate alle armi sono delle notizie bruttissime, no? Sappiamo, ecco, cioè, chiamata alle armi potrebbe significare in un tempo di guerra dover andare in guerra. Ma spiritualmente parlando è proprio così. Noi siamo chiamati a servire il Signore accompagnandolo durante la tentazione nel deserto, per poi arrivare man mano all'epilogo della vita di nostro Signore Gesù. Quindi abbiamo capito che cos'è la Quaresima, la Chiesa lo chiama tempo forte, molti neanche se ne accorgono che è iniziata la Quaresima, anzi, molti hanno notato che è finito Carnevale, no? Perché con il martedì grasso finisce il Carnevale e poi, punto interrogativo, no? È finito il carnevale, aspettiamo un'altra festa. In realtà, per il cattolico, per il credente, per il cristiano, per coloro che vogliono salvarsi l'anima, Questo è una sorta di chiamata alle armi, una adunata nella quale siamo chiamati a combattere insieme a Gesù. Quindi vedrete, o perlomeno è un'esperienza che chi è un po', insomma, che non è proprio alle prime armi, no, nella vita spirituale, se ne accorge, in questo periodo si subiscono delle prove che possono essere, come vedremo, di tanti tipi. Cioè c'è un aumento dell'attività del tentatore, c'è un aumento delle cose che possiamo chiamare le tribolazioni della vita. Ognuno di noi può fare esperienza che, se è in grazia di Dio e se vuole combattere la buona battaglia, se vuole stare al fianco di Gesù, come dice l'Antico Testamento, figlio, se ti presenti a servire il Signore, preparati alla tentazione. No? Questo è scritto nei libri sapienziali. L'idea che volevo proporre oggi in questa meditazione, appunto, che riguarda questo periodo della Quaresima, è questa. Potremmo dire che in senso generale, in questo periodo siamo chiamati ad aumentare la preghiera, lo abbiamo sentito dire anche nelle omelie. Potremmo scegliere anche di guardare quello che ci propongono le letture spirituali di buone riviste come il settimanale di Padre Pio, eccetera. Ma insomma, questa chiamata alle armi è una chiamata spirituale. E quindi come si realizza? Siamo chiamati, invitati a pregare di più, a fare penitenza, e io ci metterei un'altra P, a subire i patimenti che, come vedrete, arriveranno. Quindi un po' questi preghiera, penitenze e patimenti sono un po' il vademecum di questo periodo. Non che non bisogna pregare in altri periodi, quelli che non sono chiamati tempi forti. Siamo usciti dal tempo forte del Natale e fra poco siamo entrati in questo tempo forte della Quaresima, ci sono questi tempi forti, ma non che nei tempi che non sono dichiarati forti noi non dobbiamo pregare o non dobbiamo fare penitenza o non dobbiamo accettare tanti patimenti. Al contrario, è necessaria una costanza nel nostro impegno, nella preghiera, nel fare penitenza e anche nell'accettare i patimenti. Però la chiamata è un po' speciale perché durante questo periodo Gesù ci mostra che ci abbiamo addosso un nemico che moltiplica la sua potenza aggressiva. Sappiamo che Gesù lo ha sconfitto, non è stato come Adamo, non è successo quello che è accaduto nel giardino dell'Eden. Ma in un ambiente che è tutto il contrario del giardino dell'Eden, cioè nel deserto, Gesù ha combattuto una battaglia vincendo contro il tentatore. Adamo ed Eva non digiunavano, mangiavano frutti, erano in un paradiso terrestre, si sono trovati davanti alla tentazione. Avrebbero dovuto vincere, non avevano fame, non avevano sete, non erano prostrati dalla fatica e invece hanno ceduto alla tentazione. Gesù invece è venuto a stravincere. Ecco perché stravincere? Perché era in un deserto. Ha fatto 40 giorni di digiuno, dopo naturalmente aveva fame e aveva sete. Faceva pure freddo di notte e caldissimo durante il giorno, e nonostante che la sua natura umana fosse provata al massimo, non c'è stato nessuno che può essersi paragonato a questo stato di prova come l'ha subita Gesù, ha vinto contro un nemico fortissimo, un nemico che era stato fatto vedere pure a Padre Pio. Non so se ricordate questo fatto che Gesù all'inizio proprio della chiamata di Padre Pio, proprio come corredentore crocifisso, nostro Signore ha fatto vedere a Padre Pio un enorme gigante, no? Un mostro enorme, una specie di dinosauro, qualcosa del genere, oppure peggio, e davanti a questa montagna di forza, eccetera, eccetera, Gesù dice a Padre Pio: tu dovrai combattere contro costui e lo dovrai vincere. Noi non siamo certamente chiamati allo stesso confronto come è stato nel caso di Padre Pio. Però ognuno di noi, mettiamocelo bene in testa, lo sappiamo, è aggredito dalla tentazione, alcune volte più della tentazione, certe volte l'attività del maligno travalica la normalità e diventa eccezionale. Ma poi ci si mette pure il mondo con le sue lusinghe, con le sue tentazioni, con i suoi suggerimenti, pensiero minimalista, diciamo, e poi ci si mette anche questa natura umana, il nostro io, il nostro essere, che è tendenzialmente portato al peccato. Quindi per la nostra carne è dura, ecco, rinnegare se stessa e accettare invece la legge dello spirito. La proposta che volevo farvi è questa: visto che pregare si deve, che fare penitenza pure e accettare i pagamenti pure, una delle idee che potrebbe venire, che potrebbe essere anche dare un po' di lustro, ecco, di spolverare un po' questa nostra vita spirituale, è quello di pregare di più per le anime del purgatorio. Cioè potremmo dire che oltre a avere una preghiera di lode, di ringraziamento, ecco, quando si tratta di avere una preghiera di intercessione, no? Di impetrazione, potremmo ricordarci, soprattutto se ce lo siamo un po' dimenticati, perché sono passati 6 mesi dal mese di novembre, e allora ricordarci delle sante anime del purgatorio. Anzi, io direi di fare così, direi di andare un po' in profondità in questo fatto, perché oltre che questa preghiera è una preghiera di intercessione, è una preghiera carica di carità. Le anime del purgatorio, che poi sono i nostri cari, che saremo noi, tranne se veramente non siamo stati talmente bravi da morire da santi, ecco, in purgatorio quindi ci saremo anche noi. Le anime del purgatorio hanno bisogno di noi, ma direi di più che noi abbiamo bisogno di loro. Allora il suggerimento è questa Quaresima 2024, focalizziamola con particolare attenzione nel fare il suffragio dei defunti e pregare per le anime del purgatorio. Noi preghiamo per la gloria di Dio, noi preghiamo per la gloria di nostro Signore dell'Immacolata, preghiamo per espiare le nostre colpe, no? Con la penitenza, dobbiamo pagare i debiti nostri, ma dobbiamo anche aiutare il nostro prossimo. E allora, il nostro prossimo ci guardiamo intorno, come fece quel giovane che dice: ma Signore, chi è il mio prossimo? E il Signore gli raccontò quella bellissima parabola di quello che era stato aggredito sulla via che portava a Gerusalemme, mi sembra, no? E un buon samaritano fu l'unico che si fermò perché questo era stato aggredito dai briganti. Quindi, che cosa dobbiamo dire? Che il nostro prossimo sicuramente ha bisogno come noi. E spesso è stato colpito duramente proprio dai briganti spirituali che sono i demoni. No? Facciamo conto una persona che non vive in grazia di Dio. E di prossimo a fianco ne possiamo avere tanti in queste situazioni. Addirittura nelle nostre famiglie, i nostri figli, i nostri genitori, i nostri mogli, mariti, eccetera. Spesso capita che non hanno una vita spirituale, vivono senza la grazia di Dio. In questo caso assomigliano a chi? A quel poveraccio che era stato maciullato di botte e che era mezzo morto, diceva, no? Il Vangelo stava lì mezzo morto, anzi questi sono addirittura proprio morti perché l'anima, quando non ha la grazia di Dio, è morta. Allora, il nostro prossimo sicuramente è quello che abbiamo intorno a noi, che non è in grazia di Dio. Tutto il resto, vedete, tutto il resto ha sì importanza, ma relativamente. Io posso pregare anche perché una certa persona guarisca da una malattia, è logico. Posso pregare perché una persona si risollevi da una caduta, come capita nella vita, no? Un dissesto economico, problemi di figli, di quello, di quell'altro. La cronaca, no? È piena di questi fattacci, di guai che si passano. Ma il guaio più grande è quello di vivere da morti, cioè di vivere senza la grazia di Dio. Quindi dobbiamo pregare sicuramente per la conversione, per la salvezza, innanzitutto dei nostri cari, anche di quelli che sono già morti. Ecco, questo lo dobbiamo sempre ricordare. Molte persone dicono, ah, purtroppo capita anche questo. Cioè, come mi pento di non aver detto, non so, a mio padre o a mia madre una parola, non so, mio padre si sarà salvato, mia madre si sarà salvata. Una volta chiesero a Padre Pio se si potesse pregare per la buona morte di chi già è morto. E Padre Pio, senza esitazione, rispose di sì. Cioè, anche dopo che queste persone sono morte, io posso pregare per la loro buona morte. Perché questa risposta di Padre Pio è perfettamente ortodossa? Perché è perfettamente corretta? Perché anche se noi nel tempo abbiamo visto già morire questa persona, agli occhi di Dio, passato, presente, futuro non esistono. Quindi nel momento, ma mio padre è morto 30 anni fa, e posso pregare per la buona morte di mio padre? Sì. Perché vedete, Dio, nel momento in cui questo padre, dico un padre per dire un'altra persona cara, è morta, già vedeva quella preghiera che sarebbe stata nel tempo fatta soltanto molti anni dopo, per esempio, e poteva applicare nel momento della morte le grazie guadagnate con quella preghiera. Risultato: possiamo pregare per la buona morte di chi già è morto. Questo ce lo insegna perfettamente bene San Pio da Pietrelcina. Quindi in questa quaresima io posso andare al cimitero a visitare i miei defunti e dire Oggi vi do una preghiera speciale per la vostra buona morte, nonostante che siate già morti chissà da quanto tempo. Tutto ha una perfetta validità. E per quelli invece che magari sappiamo che con la loro vita da buoni cristiani si saranno salvati, che cosa possiamo fare per questi nostri cari e per tutte le persone già in purgatorio? Li possiamo aiutare ad uscire dal purgatorio. Quindi ottenere la grazia della riduzione della pena è una buona idea, direi, per questa Quaresima, perché dà un tocco particolare anche alla nostra preghiera, che diventa una preghiera di intercessione per queste anime. E dopo, come vi spiegherò, queste anime ci sono molto grate, se le aiutiamo a arrivare in paradiso. Logicamente, che cosa succede? Che se invece una persona, Dio non voglia, è invece andata a finire all'inferno, che fine fanno queste nostre preghiere? Ci pensa la Madonna, ecco, le dà le grazie e i meriti di queste preghiere, vengono applicate a chi dice lei, a chi sa lei, forse anche a noi stessi. Ma dice, guarda, questa è una cosa anche che ci deve dare molta consolazione. Io posso pregare per me quando sarò in purgatorio? Certo, io posso pregare per me quando sarò in purgatorio, perché come dico, agli occhi di Dio, passato, presente e futuro non hanno alcun, non gli danno alcun vincolo, per cui se io dico, Signore, ti voglio pregare per quando sarò in purgatorio perché la mia pena sia abbreviata, benissimo, va benissimo. È una preghiera che non solo è rivolta al nostro stato di uomini viventi, quindi durante la vita biologica, ma vale per la nostra vita ultramondana. E quindi ha una sua assoluta validità. Che cosa possiamo fare per le anime del purgatorio? Prima di tutto dobbiamo ricordare, come ci insegna, no, Santa Caterina da Genova, magari chi l'ha letto il trattato sul purgatorio di Santa Caterina da Genova, cioè spiega che queste anime non possono pregare per se stesse, cioè io non potrò pregare più per me una volta che sto in purgatorio. Questa è la cosa, il risvolto della medaglia, no? Quando siamo ormai di là, non possiamo più pregare per noi stessi, possiamo pregare per gli altri, possiamo pregare per la gloria di Dio, sicuramente. Però non possiamo pregare più per noi stessi. Ecco perché è meglio che lo facciamo adesso. Ecco. La preghiera che noi possiamo fare per le anime del purgatorio viene portata al cospetto di Dio che la riceve. Questa preghiera, se è una preghiera di intercessione, soprattutto se è fatta bene, soprattutto se si tratta, per esempio, di una messa in suffragio di un'anima purgante o dei nostri cari defunti, ha un valore grandissimo, ha un valore infinito per noi. E trattandosi di una preghiera di suffragio, Dio ne prende i meriti e li applica alle anime del purgatorio. Io vorrei fare qua un piccolo paragone, cioè immaginiamoci questo, cari amici, che quando ormai siamo in questo luogo di purgazione, dove speriamo di rimanere sempre il meno possibile, perché si soffre tantissimo, si soffre tantissimo, lo sappiamo, Immaginatevi che noi ci troviamo in fondo a un pozzo, come se fosse un pozzo di un ascensore, no? Che è andato a finire al piano sottoterra, ecco. E l'ascensore non funziona. E quindi noi possiamo sforzarci quanto vogliamo, ma da lì con le nostre forze non riusciamo a guadagnare niente per risalire alla superficie. Siamo in un pozzo, ecco, siamo in un pozzo dove dalle pareti viscide, ecco, non riusciamo a risalire con la nostra ascesi, con la nostra preghiera ascetica. C'è bisogno che qualcuno ci aiuti a guadagnare l'uscita, perché, come ha detto nostro Signore, non uscirai di lì finché non mi avrai restituito fino all'ultimo spicciolo. Quindi si sale, certamente si sale, però non si ha il potere, tranne quello di soffrire e di aspettare che tutti i peccati siano espiati, tutte le impurità siano bruciate. Per cui la nostra anima diventa sempre più bella fino a quando può essere ammessa al cospetto di Dio. Sarebbe bene veramente che qualcuno ci spiegasse bene questa nostra condizione ultramondana. Sarebbe proprio un fatto meritorio se ci spiegassero qual è la situazione dopo che abbiamo chiuso gli occhi. E allora, preghiere, penitenza, accettare i patimenti, lucrare le indulgenze per i nostri defunti, la corona del rosario, questo non ce lo dimentichiamo mai, le opere buone, la carità, le sette opere di misericordia, più sette, se corporali e spirituali, tutto questo, se noi lo applichiamo, lo facciamo rivolgendosi al Signore per aiutare i nostri cari e le anime purganti, ha un effetto sicuro, cioè queste anime vengono aiutate ad uscire da questo fuoco, quindi non è soltanto un pozzo, è un pozzo doloroso nel quale, cari amici, più o meno ci finiremo tutti, eh? Adesso io pregherei la regia di mettere un piccolo stacchetto musicale, ecco, e dopo riprendiamo l'argomento che diventa, vedrete, sempre più interessante. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, stavamo parlando di un'idea, che può sicuramente dare un po' di lustro a questo periodo forte della Quaresima, nella quale siamo chiamati a lottare contro il tentatore, a difenderci dalle tentazioni, a seguire nostro Signore nel deserto, in un combattimento spirituale. Quindi la Quaresima ci propone tutto questo. L'idea buona era quella di dare una particolare attenzione, quest'anno per non dire sempre, no? Alle sante anime del purgatorio, fra le quali ci saremo anche noi, fra le quali ci auguriamo che ci siano state o ci siano ancora le anime dei nostri cari, meglio se sono arrivati in cielo, ma chi lo sa qual è la loro reale situazione. Quindi preghiamo, soprattutto per i nostri cari defunti. Una cosa che si sente dire spesso, magari per chi ci crede, è dice: ma sì, io sono convinto che sì, mi salverò, però dovrò aspettare in purgatorio, chissà, ma aspetto però perché tanto prima o poi arriverò in cielo, no? Spesso si sente dire così, no? Beh, la stessa domanda fu fatta, oppure la stessa osservazione fu fatta a un santo, San Cesario d'Arles, il quale ha detto: guardate, non dite a me non importa di aspettare il purgatorio, perché voi non sapete di quello che parlate. Eh? Anzi, vi leggo le sue stesse proprio testuali parole: nessuno parli così, cari fratelli, perché quel fuoco purificatore sarà più insopportabile di tutte le pene che si possono pensare, vedere, provare in questo mondo, specialmente per i peccati mortali più gravi, il sacrilegio, l'omicidio, la sodomia, l'adulterio, la calunnia, la falsa testimonianza, il furto, la superbia, l'invidia, la grande ira, l'ubriachezza con le sue scene oscene. E quindi questo santo ci fa capire che facciamo molto bene a non desiderare di stare nel purgatorio, ma di espiare quanto più possiamo i nostri falli, le nostre colpe su questa terra, perché il purgatorio sicuramente sarà più doloroso di quello che possiamo provare qui sulla faccia della terra. E allora concentriamoci particolarmente sulle anime del purgatorio e affidiamoci a dei santi che hanno avuto una particolare devozione per queste anime. Vi ho citato prima Santa Caterina da Genova, ma ci sono state anche altre anime elette. Lo stesso Padre Pio, anzi, colgo l'occasione per riferirvi tre aneddoti. Ecco, due riguardano San Pio da Pietrelcina, un altro riguarda il santo curato d'Ars. Allora, Padre Pio, lo sappiamo, era visitato di continuo dalle anime del Purgatorio. Possiamo dire che se la giornata Padre Pio la spendeva, la iniziava con la Santa Messa alle 4 della mattina, la proseguiva con ore e ore di confessionale per le anime dei viventi, guadagnare le anime alla grazia, si può dire che Padre Pio, quando andava a dormire, non andava a dormire. Andava a pregare per le sante anime del purgatorio e per le anime che lui aveva confessato durante il giorno, perché poi Padre Pio si caricava dei pesi dei penitenti, lo sappiamo, no? Dice: quanto sangue mi sei costato, no? Diceva Padre Pio a qualcuno che magari aveva dovuto mandare via oppure che si presentava al confessionale. Dopo vicende alterne, cioè, figlio mio, quanto sangue mi sei costato? Pensate un po', no? Insieme a Gesù. offriva sofferenze, sacrifici, rinunce, digiuni, quasi quasi metteva con le spalle al muro, no? Gesù con la coroncina, sapete, la coroncina di Padre Pio, no? Dice, tu ci hai detto, no? Di bussare che vi sarà aperto, di chiedere e troverete, di cercare e troverete, eccetera, eccetera. E allora io, Padre Pio, avevo una maniera tutta sua, proprio di chiedere, di impetrare grazie al nostro Signore Gesù Cristo attraverso l'Immacolata. Ma di notte Padre Pio particolarmente, quindi aveva questo compito, si caricava di questo compito della preghiera per le anime purganti. E ci stanno, ecco, vi voglio leggere un aneddoto. Una volta che cosa è successo? Che si dice qui, dove questo fatto è raccontato, da parte di padre Alessio Parente, che è un confratello di San Pio, dice: si era in piena guerra mondiale. Dopo cena, quando il convento era già ben chiuso, i confratelli di Padre Pio sentirono delle voci provenienti dal corridoio d'entrata vicino al chiostro che dicevano: viva Padre Pio, viva Padre Pio. Il superiore, padre Raffaele da Sant'Elia a Pianisi, chiamò il fratello portinaio e gli ordinò di fare uscire quella gente dal convento, data l'ora ormai tarda. Il frate obbedì, ma arrivato nel corridoio d'ingresso, con grande meraviglia si rese conto che non c'era nessuno e che tutto era in ordine. Quindi riferì il tutto al superiore, che non meno stupito preferì tacere fino all'indomani. Il mattino dopo però andò subito da Padre Pio chiedendogli spiegazione dell'accaduto. Il padre allora con grande semplicità spiegò che quelle che avevano gridato erano anime di soldati morti, venuti a ringraziarlo per le sue preghiere. Ecco, questo è una delle cose, delle tante cose che sono avvenute tra le anime del Purgatorio e Padre Pio, e che ci consente adesso di fare un'osservazione molto importante, e cioè che, come dice il santo curato d'Ars, il potere delle buone anime del Purgatorio sul cuore di Dio è grandissimo. Allora, questa è un'altra buona notizia. Non solo noi possiamo aiutare i nostri cari, le anime purganti tutte, ma siamo potentemente aiutati da queste anime che ringraziano in questa maniera coloro che li hanno aiutati. Io mi metto nei miei panni quando sarò, a questo punto veramente, no, ci si augura, di esserci un'anima purgante, e dirò grazie a chi ha fatto celebrare per me le sante messe, magari le messe gregoriane, le 30 messe gregoriane, perché è come uno che mi tira fuori da una macchina in fiamme. Chi non farebbe, se può, qualche cosa per tirare fuori da una macchina in fiamme un passeggero? Naturalmente abbiamo paura di bruciarci, però se si può intervenire con un estintore, interverremmo con questo estintore. Allora è la stessa cosa per le nostre povere anime quando siamo nel purgatorio. Le ringrazieremo a coloro che ci hanno aiutato a venirne fuori. Infatti, il santo curato d'Ars, e questo era l'aneddoto che vi volevo raccontare ancora, disse una volta: oh, se si sapesse quanto grande è il potere delle buone anime del purgatorio sul cuore di Dio. E sebbene si conoscessero tutte le grazie che per loro intercessione possiamo ottenere, non sarebbero tanto dimenticate. Bisogna per esse pregare molto, onde esse molto preghino per noi. Ecco, questo ammirevole, il santo curato d'Ars, ci illustra la situazione reale. A certe volte si dice: ah, beh, ma io purtroppo non ho santi in paradiso, però abbiamo sicuramente dei santi in purgatorio. Quindi queste anime hanno un grande potere sul cuore di Dio, ma perché queste anime hanno tanto potere sul cuore di Dio? Perché, come ci insegna anche qui un santo sacerdote, Don Dolindo Ruotolo, quando le nostre anime si trovano nel purgatorio, dice Don Dolindo, c'è una contesa d'amore che poi dopo è percepita come un fuoco. Cioè, la nostra anima vuole unirsi a Dio, che viene riconosciuto come il sommo bene, come il sommo tutto, rispetto al quale noi siamo stati creati per unirci a Lui. Quindi, ecco, dopo la morte ce ne renderemo ben conto di questo fatto qui. Il nostro cuore arde di amore per il Signore, ma viceversa, il cuore di nostro Signore arde d'amore verso le nostre anime. Cioè, Dio stesso desidera ricongiungersi con noi. E quindi, in questa contesa d'amore, in mezzo che cosa ci sta? Ci sta che siamo sfigurati, cari amici, siamo sfigurati dal peccato e siamo oberati di debiti. Ma chi è che le sospetta queste cose? Chi è che sospetta questa condizione che, ripeto, è una condizione realissima, realissima. Non stiamo parlando di fantasia. Tra noi e Dio in mezzo ci sta un fuoco che noi vorremmo attraversare tutto insieme, ma non possiamo. E non possiamo pregare per noi stessi per attraversarlo più rapidamente. Dall'altra parte c'è Dio che arde d'amore per le nostre anime e che vorrebbe ricongiungersi a noi come quando ci ha creati, come quando ha creato la nostra anima, che è uscita dalle sue mani, da questo fabbro che le ha forgiate le nostre anime, amandoci di un amore infinito fin dal primo momento. Dio ama tutte le creature, ma in particolare ama le anime degli uomini, perché suo figlio è un uomo, quindi è stato uomo. Allora, in questa contesa d'amore, dice Don Dolindo Ruotolo, noi ci consumiamo da una parte. Dio arde di desiderio di riabbracciarci, e però siamo oberati di debiti e sfigurati nel nostro aspetto. E siccome c'è scritto, no, che nulla di impuro entrerà nel regno dei cieli, dobbiamo, vogliamo, desidereremmo essere purificati quanto prima possibile. Quindi attenzione, il tempo, che non è proprio uguale al tempo che noi viviamo qui sulla terra, il tempo continua a scorrere per le nostre anime. C'è un processo di purificazione. Non è vero che per noi con la morte finisce il tempo. No, il tempo viene trasformato e diventa un tempo addirittura dilatato. Perché dilatato? Perché 5 minuti, si dice, no, così ipoteticamente, 5 minuti di purgatorio ad un'anima che sta nel purgatorio paiono un'eternità, paiono un anno, sembra un anno che uno sta nelle fiamme, e magari sono soltanto 5 minuti. Allora, quando sentiamo dalla Madonna dire a Fatima, a Suor Lucia, che la sua amica rimarrà nel purgatorio fino alla fine del mondo, allora iniziamo a capire di che cosa si tratta veramente. E credetemi, tutte le cose della terra ci appariranno, per quello che sono, secondarie. La prima cosa, cari amici, è glorificare Dio, scoprirlo, servirlo, amarlo, adorarlo. per poi goderlo nell'altra vita. Questo è il destino dell'uomo, anzi, l'unica cosa di cui veramente ha importanza, come dice anche San Pietro, no? È la salvezza della nostra anima. E siccome il Signore l'ha detto, no? Siate perfetti come perfetto il Padre vostro, vuol dire che neanche Dio ci vuole nel purgatorio. Ecco, nel purgatorio non ci vuole, ci vorrebbe direttamente in paradiso, come è successo, forse, non lo sappiamo poi con precisione, a molti santi. Un altro episodio vi voglio raccontare, perché abbiamo ancora qualche minuto di tempo, è questo. Mentre i frati erano nel refettorio per consumare il loro pasto, anche Padre Pio era lì a mangiucchiare qualcosa. Furono interrotti improvvisamente da un brusco movimento del padre che all'istante si alzò e uscì, avviandosi verso la porta del convento, non molto distante dal refettorio. Alcuni frati seguirono Padre Pio, che, aperta la porta, cominciò a conversare con degli interlocutori che essi però non vedevano. Perplessi e stupiti, pensarono che il santo fosse impazzito, ma questi, terminata la conversazione, guardandoli, fece un largo sorriso. E per tranquillizzarli disse loro: non preoccupatevi, ho parlato con alcune anime che sulla strada che dal purgatorio mena al paradiso sono venute qui per ringraziarmi di averle ricordate questa mattina durante la messa. E insieme ai confratelli ritornò in refettorio come se nulla fosse accaduto. Ecco, qui sappiamo, Padre Pio viveva un po' con i piedi sulla terra, con la testa già nel cielo, e tutto, cioè, parlava con le anime del purgatorio, si scontrava, ma anche materialmente con i demoni, riceveva le visite. Insomma, Padre Pio era Padre Pio, no? Ma la sua situazione era reale, cioè non comune, perché queste grazie gratis date di Padre Pio sono, diciamo, cosa rara, ecco. Però era una situazione reale che ci fa capire qual è la vera realtà. Noi, guardate, lo dico a voi, ma naturalmente lo dico innanzitutto a me stesso. Se ci lasciamo condizionare dal mondo, dal nostro io, dal nostro corpo, dal demonio, eccetera, eccetera, potremmo commettere un grande errore. Vivere come se non esistesse un'altra realtà, che è la realtà dello spirito, la realtà dell'anima, la realtà delle cose invisibili, create da Dio. Dio ha creato, in principio fece tutte le cose, quelle visibili e quelle invisibili. La tentazione dell'uomo di oggi qual è? Quella di vivere come se queste realtà invisibili non esistessero. Questo è il grande guaio di questa nostra epoca. E il demonio è contentissimo che noi commettiamo questo errore di valutazione. Cioè, senza la fede, quindi senza rendersi conto di qual è l'esistenza di Dio, l'esistenza di tutte le cose che sappiamo, senza la fede non ci si salva, perché non ci si comporta come colui che ha la fede. Chiudo, diciamo, mi avvio alla conclusione, facendo delle osservazioni, quasi, quasi un po' utilitaristiche, diciamo così. Visto che nella Quaresima di quest'anno comunque siamo chiamati a pregare, a fare sacrifici, a fare penitenza, a accettare i patimenti, tutte paroline che voglio dire, sappiamo, no? Ci costano, ci costano. Ma d'altro canto, San Pio diceva: mi sei costato sangue. Nostro Gesù, nostro Signore Gesù, questo sangue ce l'ha fatto vedere, ce l'ha fatto. Basta guardare la sindone. Quanto ha dovuto pagare con il suo sangue, no? San Paolo dice: ci ha salvati col suo preziosissimo sangue. Siete stati riscattati, dice San Paolo, a caro prezzo, a prezzo del sangue preziosissimo di nostro Signore. Quindi, visto che pregare, fare penitenza, accettare i patimenti ci costa, possiamo aggiungerci questo plusvalore, chiamiamolo così, di offrire queste cose anche per le anime del purgatorio. E questo sarà per noi di grande utilità perché è una carità, è un'elemosina. E si dice che l'elemosina copre una moltitudine di peccati. Quindi in automatico, no? Fare del bene a queste anime significa avere dei meriti agli occhi di Dio, ma soprattutto riceviamo, come abbiamo appena sentito, il ringraziamento da parte delle anime del purgatorio, le quali otterranno per noi da Dio tante grazie, tante grazie. Nella pratica, che cosa possiamo fare? Abbiamo sempre detto. Il rosario soprattutto, la penitenza privandoci di qualche cosa, magari che durante, no, durante la Quaresima si fanno i cosiddetti fioretti. Pensate che San Francesco, Padre Pio, erano in continuo fioretto, cioè per loro fioretti ci stanno tanti, tanti episodi che noi potremmo raccontare, me ne voglio ricordare soltanto uno rapidissimamente. Una volta a Padre Pio gli fu portata una bellissima torta, ecco, la chiamavano una pizza dolce, si chiamava qui, una torta, parlo per cognizione perché è successo a un mio parente, frate, ecco, che ha conosciuto Padre Pio, insomma, avevano portato questa torta a Padre Pio. E Padre Pio l'ha accettata, ha ringraziato, oh grazie che per la pizza, eccetera, eccetera. E poi però si accorsero che Padre Pio non la mangiava questa pizza, non la mangiava questa torta. E allora chiesero, padre, ma non assaggiate un poco di questa torta, di questa pizza? E lui disse no, non la voglio assaggiare. Voglio fare un fioretto per le anime del purgatorio. Allora, vedete, queste cose ci fanno capire tutto, ci fanno capire non solo la grandezza di Padre Pio, ma come lui non perdeva l'occasione per offrire, per salvare le anime del purgatorio. Chiunque di noi avrebbe aperto il pacchetto e si sarebbe mangiata la torta, no? Padre Pio no, ha detto no, non la mangio. Faccio un fioretto per la salvezza delle anime del purgatorio. E così, cari amici, questa è l'idea che uno potrebbe avere per questa Quaresima. Naturalmente è un'idea. Ecco, qualcuno potrebbe aderire, altri potrebbero non aderire, però sicuramente possiamo essere certi che il Signore gradirà questa offerta che noi facciamo, perché l'elemosina copre una moltitudine di peccati. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, cari amici, e vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.